terremoto in Venezuela sono le ultime ore per trovare ancora qualche sopravvissuto. Si scava tra le macerie. Nel giornale radio la testimonianza dalla Gaira, la città più colpita, sembra una zona di guerra, dice Medici Senza Frontiere. L'Iran smentisce colloqui in settimana con gli Stati Uniti. I due paesi avrebbero concordato di sospendere gli attacchi. Oggi a Muscat, Iran e Oman si sono incontrati per parlare della gestione dello stretto di Hormuz al centro del braccio di ferro tra Washington e Teheran. Oggi 22 città da bollino rosso in Italia per il caldo, domani saranno 25. Il picco di calore è nel nostro paese, mentre in Francia l'anticiclone si allontana, ma si tratta di una tregua. L'emergenza climatica rimane e le ONG denunciano l'Italia non ha ancora presentato il piano sociale per il clima. 12.33, buongiorno, il giornale di Popolare Network. In Venezuela si continua a scavare tra le macerie. A 4 giorni dal terremoto che ha colpito il paese sono le ultimissime ore per salvare i dispersi, più di 50.000. Le vittime sono per ora almeno 1.450, ma è un numero che crescerà con il procedere delle ricerche. La Guaira, il luogo più colpito, dove si trova il principale porto del paese, è una città fantasma. E nella capitale Caracas gli ospedali dove arrivano i feriti sono allo stremo. Dalla Guaira ascoltiamo la testimonianza di Andreas Spaet, direttore dei programmi di Medici Senza Frontiere in Venezuela.
When you arrive in La Guaira, it looks like a war zone to me.
La Guaira sembra una zona di guerra. Ne ho viste tante nella mia carriera dentro Medici Senza Frontiere e davvero sembra una zona di guerra. Per esempio, le persone si trovano nello stadio sotto a un tendone e c'è un impianto per il trattamento dell'acqua che ha installato la Croce Rossa Internazionale. Quando siamo arrivati all'ospedale era molto affollato, non come il giorno prima. C'erano un sacco di persone nel cortile che aspettavano di essere curate. Oggi meno. È una buona notizia per l'ospedale, ma una cattiva notizia in generale, perché significa che la maggior parte delle persone recuperate è già stata curata, o almeno molte di loro. Ora si parla di più cadaveri in arrivo. Quando abbiamo lasciato l'ospedale è arrivato un grosso camion con diversi corpi senza vita ed è stato davvero toccante.
In of dead people. When we left the hospital, there came a big truck with several dead body people, so it's quite touching.
Dopo le indiscrezioni sull'incontro tra Stati Uniti e Iran domani a Doha, in Qatar, è arrivata poco fa la smentita di Teheran. Non sono previsti colloqui tecnici delle due delegazioni per questa settimana, ha detto il Ministero degli Esteri iraniano alla TV di Stato. La notizia di un incontro non era stata confermata finora né da Washington né da Teheran. Nessuna smentita invece da parte iraniana sul fatto che dopo le tensioni di questi giorni i due paesi avrebbero concordato di sospendere i raid reciproci, come riportato da diverse testate internazionali. A Muscat intanto oggi le delegazioni di Iran e Oman hanno tenuto il primo incontro sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. È proprio su Hormuz che si è svolto il braccio di ferro tra i due paesi in questi giorni. Sulla posta in gioco per Teheran ascoltiamo l'analista Nima Baeli.
Non sono, a mio parere, scaramucce temporanee, perché l'Iran sta cercando di tenere il punto, di avere un controllo sullo stretto di Hormuz, un controllo sancito da questo accordo, e che quindi in questa prospettiva potesse applicare non pedaggi in quanto diritto internazionale glielo vieta, ma delle tariffe di assicurazione e di sicurezza. Ed è da lì che parte questo doppio attacco che è successo nei giorni scorsi su due petroliere che erano passate su questa tratta meridionale senza chiedere il permesso alla marina militare iraniana. Dall'altra parte gli Stati Uniti invece hanno risposto in maniera forte attaccando siti militari su quel tratto di mare e gli iraniani hanno risposto poi con attacchi sulla base militare statunitense nel Bahrain. Ma questo braccio di ferro probabilmente da un punto di vista di Teheran non conviene e non a caso è uscito sempre nei giorni scorsi una dichiarazione attribuita alla guida suprema molto critica nei confronti di questo accordo. Io vedo difficile che gli iraniani abbandonino la deterrenza su Hormuz in attesa di questo sblocco di sanzioni che probabilmente non avverrà così come scritto nel memorandum d'intesa.
La guerra tra Stati Uniti e Iran e i frequenti attacchi che hanno riguardato gli alleati americani nella regione stanno spingendo i paesi del Golfo a un riposizionamento internazionale, ci dice la nostra collaboratrice Laura Silvia Battaglia, esperta di Medio Oriente.
I paesi che avevano già sottoscritto gli accordi di Abramo, cioè Emirati Arabi Uniti, Bahrain, in modo però molto sfumato, Kuwait, si posizionano in qualche modo a spingere la comunità internazionale a formare una coalizione per probabilmente una questione di difesa delle proprie strutture, ma lo stesso problema ce l'ha a maggior ragione il Qatar, per esempio, ce l'avrebbe a maggior ragione l'Arabia Saudita. Quei paesi che sono sempre stati alleati degli Stati Uniti si avvicinano molto di più all'Iran, paradossalmente lo hanno già fatto, e soprattutto hanno molte perplessità sul vecchio alleato statunitense, per cui hanno scelto alcuni, come appunto il Qatar, di mantenere una posizione centrale nei dialoghi diplomatici, oppure l'Arabia Saudita, che si dà da fare facendo una serie di accordi da una parte con la Turchia, dall'altro con il Pakistan, quindi rinforzando un asse regionale molto locale ma importante che sia per l'esterno e che comunque dialogherà con l'Iran, ma sarà alternativo alla dominanza di Israele e degli Stati Uniti della regione, e arriva anche in Europa a dire agli europei: guardate che forse è meglio che anche voi vi allontanate dagli Stati Uniti. I classici alleati del Golfo, che tra l'altro ricordiamo sono i paesi che per primo Trump ha visitato nella sua prima missione estera nella seconda presidenza, hanno capito che non ci guadagnano niente, se non molto poco, a pensare di avere come alleato principale gli Stati Uniti.
Le temperature calano nell'Europa settentrionale, a Parigi, una delle città che hanno subito di più il caldo. Oggi la minima è di 16 gradi, la massima sarà di 27. L'anticiclone si sposta a est. In Italia invece il culmine del caldo in queste ore. Le città da bollino rosso oggi sono 22, domani e dopodomani saranno 25, soprattutto al nord. In Europa con questa ondata di calore sono morte 1.300 persone, dice l'OMS, che lancia l'allarme su un continente che non è attrezzato per questa crisi climatica. In Italia abbiamo un governo che non fa nulla, guidato da una ideologia negazionista, e le ONG questa mattina denunciano: è passato un anno da quando l'Italia avrebbe dovuto trasmettere a Bruxelles la versione definitiva del piano sociale per il clima, a oggi però il documento non risulta ancora formalmente presentato. In Italia non è solo la politica a minimizzare, anche i media in larga misura non usano un linguaggio corretto per descrivere cosa sta accadendo, ci dice Silena Baino, ambientalista che fa parte del Coordinamento Nazionale Giovani di Lega Ambiente.
Per esempio la parola crisi climatica viene detta veramente poco spesso. Se noi finiamo per ascoltare programmi dentro una qualche, non so, bolla di realtà che sono un po' più attente, è facile. Però giusto ieri ne parlavo con un'altra amica attivista sempre per l'ambiente, che invece diceva no, assolutamente no. Anche se noi guardiamo, quindi, parola crisi climatica spesso non utilizzata, viene invece utilizzato per esempio il caldo anomalo, il caldo sopra la norma, ed è molto particolare questa espressione, perché quando noi parliamo di caldo anomalo noi diciamo che non è conforme alla norma, e la percezione è un po' che venga utilizzato per dire, per darci la sensazione che questa cosa finirà, che ci sarà un momento in cui torneremo invece alla nostra norma, che è la temperatura dell'estate che abbiamo vissuto fino a un po' di anni fa. Invece la norma è esattamente questa ormai, ed ormai è ben sicuro, non ci sono dubbi, che ogni estate sarà sempre più caldo.
A Melano stamattina ha aperto il primo pezzo di una pista ciclabile, quella sul ponte della Ghisolfa, nel quadrante nord-ovest della città. È uno dei progetti nati dal basso, più richiesti da chi si sposta in bicicletta in quella zona, e soprattutto uno dei più attesi. La prima raccolta di firme era stata 8 anni fa, i lavori sono iniziati nei mesi scorsi. Per completarli ci sarà ancora però da aspettare. Sentiamo Luca Parena.
Poche centinaia di metri di asfalto rosso delimitate da un cordolo. A percorrerle sono persone in bicicletta, in monopattino o in bicicletta elettrica. Ci sono voluti anni, ma da oggi un primo pezzo del ponte della Ghisolfa, al confine tra i municipi 8 e 9 di Milano, può essere attraversato su un percorso ciclabile, separato rispetto alla carreggiata. Di tanto in tanto qualche ciclista che passa accanto al traffico di auto ancora lo si incrocia. Sarà la forza dell'abitudine, anche quando comporta dei rischi in più. Per arrivare a questo passo iniziale ci sono voluti 8 anni di flash mob e proteste di comitati attivisti. I primi beneficiari sono soprattutto persone che in questa parte di città ci passano quasi tutti i giorni.
Ti devi fare il pezzo più pericoloso ancora senza ciclabile.
L'ebbrezza che c'è da quel tratto lì a scendere con l'aria nei capelli e la sensazione che non morirai è bellissima.
mi sembra che abbiano cercato di fare un lavoro velocemente, fatto male. Detto questo, molto meglio così che quando ti passano le auto vicino.
Di solito valicavo il ponte sul marciapiede, sono favorevolmente soddisfatto dopo tanti anni finalmente.
Attorno a questo progetto si sono aggrovigliati molti dei nodi che spesso finiscono per scoraggiare la partecipazione dal basso alle iniziative per la collettività. Un bando pensato dallo stesso Comune di Milano per coinvolgere i cittadini ha impiegato anni prima di cominciare a diventare realtà. Mancano i soldi, ci sono questioni tecniche da risolvere, è stato detto a lungo. Ora i lavori dovrebbero finire all'inizio del prossimo anno, ma c'è chi dice che ci crederà solo quando la pista ciclabile sarà conclusa per davvero.
Il coordinatore di Forza Italia Tajani questa mattina ha dato una non risposta, che gli chiedeva se Vannacci debba stare nella coalizione di centrodestra. Ha deciso lui di stare fuori, vota contro il governo, una scelta sua, ha lasciato lui, ha risposto Tajani, e sull'ipotesi che il centrodestra perda le elezioni per l'emorragia di voti vannacciani ha detto: noi non vogliamo perdere le elezioni, si vuole vincere con coerenza, non è una questione di Vannacci o non Vannacci. A destra Vannacci sta portando scompiglio, la sua popolarità crescente potrebbe essere un problema elettorale. Ieri Salvini lo ha attaccato apertamente. Da Roma, Anna Bredice.
Salvini a Rimini con i giovani della Lega, Vannacci a Vicenza in un'iniziativa di solidarietà per il gioielliere che attende la conferma di una condanna per aver ucciso i rapinatori mentre scappavano dopo il furto. Uno di quei temi che Salvini ha sempre utilizzato come cavallo di battaglia, l'autodifesa a colpi di arma da fuoco, di cui ora Vannacci però si appropria. Una circostanza quindi che fa capire quanto i due partiti si seguono e competono tra loro. Salvini che si sente tradito e Vannacci forte dei sondaggi, alcuni dicono anche con numeri a due cifre. Vuole dare le carte non solo alla Lega ma anche a Giorgia Meloni. Il discorso di Salvini a Rimini è stato tutto campo, non solo perché al momento sbatte la porta in faccia a Vannacci. Una delusione umana, mi ha fregato una volta, non mi frega più, quindi nessuna alleanza, dice Salvini. Vannacci però si dimostra sicuro di sé, convinto che la destra meloniana alla fine sarà costretto ad imbarcarlo nella coalizione. Se Meloni mi vuole chiamare, al mio numero, dice. Salvini conferma che rimane al suo posto, vede all'orizzonte le elezioni e chiede ai governatori e ai sindaci, quindi a Fedriga e Zaia per primi, di stargli a fianco e non dietro. Una formula un po' vaga però, che non dice molto su quello che invece Zaia vorrebbe: una Lega al nord più forte, un partito meno nazionale e i governatori con un ruolo maggiore nel partito per provare a cambiare rotta. Del ponte Salvini non ne parla più, resta ministro dei trasporti, ora con le ferrovie che hanno pagato con il licenziamento dell'amministratore. Cercherà così di navigare a vista fino al voto, prenotandosi al prossimo governo, promette il Ministero dell'Interno. Piantedosi quindi per ora è salvo. Linea allo studio.
12.45 è tutto per questa edizione del giornale di Popolare Network. Le notizie ritornano alle 15.30. Buon ascolto.